Buonanotte a tutti, eccoci a qua. Tutti. Io e Francesco, con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, come ogni giovedì. Allora vi ricordo il mio indirizzo è Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti a casella postale 53 Marostica a Vicenza. Allora Francesco, parte il fatto che oggi parliamo un po' di questa pulizia che dobbiamo fare a livello nazionale di certi sporcaccioni che vanno in giro a fare effettivamente delle porcherie infami e che riportiamo anche qui in radio.
Esatto.
Nonostante, in tutti i gruppi in internet questo ormai è assodato, sta girando. Questo pezzo che vi faccio è stato mandato anche ai giornali, tipo Gazzettino, tipo Nuova Venezia, il Mattino di Padova, è stato mandato alla Tribuna di Treviso, è stato mandato alla Repubblica, è stato mandato all'Espresso, è stato mandato a tutta una serie di giornali e in più è stato messo su tutte le main list. Adesso Francesco vi dirà tutto il resto.
Sì, no, ma appunto, come tutti quanti sanno, in Italia non si può chiudere gli occhi di fronte alle situazioni, cioè, nel senso che purtroppo in ambiente, soprattutto quello Vicca, si dice chiaramente: ma perché non parliamo solo di noi? Benissimo, io sono d'accordo nel parlare solo di noi, però purtroppo c'è chi non parla solo per loro, ma parla anche per impedire agli altri di parlare, che sono soprattutto i monoteisti. Nella versione italiana sono i cristiani e i cattolici, e questi cattolici hanno tra l'altro la volontà dell'inquisizione. E basta pensare ad esempio una cosa che è successa recentemente, che pochi hanno dato risalto: i domenicani, che erano l'ordine preposto fra i tanti all'inquisizione, dopo molto tempo si sono riuniti per autoassolversi dall'accusa di essere cattivi come inquisitori. Ecco, cioè, nonostante che qualcuno ci venga a raccontare le frottole, appunto, in questo senso, che hanno chiesto scusa e così via. D'altronde, a un certo punto diranno: ma noi abbiamo chiesto scusa soltanto perché ci avete obbligato. In realtà noi l'abbiamo fatto soltanto per un motivo di circostanza e di convenienza. Benissimo, la vocazione inquisitoria di tutti quanti i cattolici, tutti i monoteisti, di tutte le religioni monoteistiche, è sempre quella di impedire agli altri di realizzare quello che loro desiderano, e di conseguenza, purtroppo, perché a noi ci piacerebbe fare qualcosa di diverso, siamo costretti a scontrarci con questo. D'altronde noi sappiamo che qualsiasi cosa che viene tralasciata in questo caso è indice di criminalità e di pericolosità in tutti quanti i sensi, perché uno se ne può anche fregare di molte cose, però la cosa peggiore del monoteismo è che tende all'annientamento delle persone. Basta pensare a una semplice cosa, io faccio un esempio concreto: noi abbiamo annunciato il discorso che avevamo firmato, sottoscritto, non virtualmente ma materialmente, e avevano accettato di buon grado la nostra entrata come Istituto Mediterraneo Studi Politeisti Federazione Pagana nel Concilio Mondiale delle Regioni Etniche. Appena è uscito l'annuncio, immediatamente gli elementi
si sono scatenati,
anzi hanno lanciato nel loro sistema l'allarme, hanno cercato di fare pressioni sul VCR, hanno cercato di denigrarlo e così via, e soprattutto quello che lo fanno in maniera più occulta e in maniera più segreta, e logicamente non vogliono testimoni, perché il loro sistema criminale è quello di agire nell'oscurità. Nel momento in cui noi questa cosa l'abbiamo resa pubblica, si sono scatenati quei soliti attacchi. Di conseguenza, non pensate che la lotta contro il monoteismo sia tempo perso, è una lotta fondamentale, perché dimostra assolutamente dove risiede e cosa rappresenta il pericolo monoteista per una civiltà, per una cultura, anche per il singolo individuo. Perciò è giusto lottare in questo senso. Certo, si fa di tutto anche per parlare di noi stessi, di realizzare quello che noi desideriamo, però la nostra realizzazione purtroppo si deve scontrare non per nostra scelta ma per volontà loro con i monoteisti, e lo scontro con i monoteisti è lo scontro più duro. Facciamo un esempio di attualità che è significativo e che può anche rendersi conto: tutti quanti hanno assistito alla vergognosa sentenza sul discorso di Cesano di Radio Vaticana. Ebbene, di fronte alla situazione in cui uno Stato straniero minaccia la salute, la vita dei propri cittadini, uno Stato italiano è stato costretto ad abdicare. Io voglio far mie le parole, anche se alcune cose non le condivido, di un lettore della Repubblica che ha inviato una lettera. Allora, leggo questa lettera per dire: non sono espressioni tue, ma no, queste sono espressioni di un lettore della Repubblica. Spetta al governo italiano tutelare il bene primario di quei cittadini, la salute. in due modi possibili: o citare il Vaticano davanti a un tribunale internazionale per crimini contro l'umanità o qualcosa di meno universale, o seguire l'esempio del tanto esaltato Bush, farsi giustizia da sé contro il male, radendo al suolo gli impianti della radio, impedendone tecnicamente l'irradiazione dannosa. Ecco, diciamo che lui la mette in forma di domanda, io la faccio in forma di affermazione. Certo, questo è fondamentale, perché se lo Stato è composto dai cittadini, uno Stato non può mai derogare a questo. Allora, nel momento in cui uno Stato italiano, che avrebbe la possibilità giuridica e l'obbligo giuridico di tutelare i suoi cittadini, è costretto ad accettare questo, provate a pensare cosa può significare questo principio giuridico. Il passo successivo, nel momento in cui la Chiesa Cattolica avesse il potere o la possibilità di bruciare i cittadini come eretici, uno Stato sarebbe costretto ad accettarlo, sarebbe costretto a diventare la mano esecutrice di nuovi roghi. Allora, di conseguenza, le nostre polemiche, i nostri scontri con i monoteisti, con i cristiani, con i cattolici in particolare, sono legate a questa necessità, nell'impedire che questi, che hanno la volontà di dominazione, di distruzione, di annientamento di una civiltà, possono ancora agire. E gli esempi di quello che sta accadendo con il discorso di Radio Vaticana penso che sia la dimostrazione più concreta di cosa si può arrivare. Ecco.
Io vado ancora sulle cose minime, no? Cioè, queste sono cose addirittura legalizzazioni del massacro delle persone, ma io vado anche su cose minime e sono le cose forse più importanti di queste. Cioè, se è vero, questo è il massacro delle persone, cioè è una cosa aberrante, però è talmente aberrante da spaccare il mondo, no? Cioè, le persone hanno il diritto sia di protestare che di ribellarsi e di alzare la voce, e sicuramente dopo questa sentenza si può procedere per altre sentenze e si può continuare la lotta, e giustifica molto la lotta, cioè la lotta viene giustificata, ma ci sono tutta una serie di preposizioni, tutta una serie di azioni che non giustificano neanche la lotta, che sono ancora più aberranti perché passano con una tranquillità infame. Faccio un esempio: dei criminali che conosciamo benissimo qui in zona, abbiamo già parlato dell'Aris, gente come Maurizio Antonello, cioè squalli di individui pronti a sciacallare, ma veramente squalli di come persone. Bene, sul giornale Il Gazzettino titolano: il giorno 17 febbraio 2002, riti satanici e messe nere vicino alla chiesa. Sti satanisti chissà cosa faranno. Che poi non è tanto il fatto che ci sia o meno il danneggiamento, che va punito per legge, ma è la costruzione del binomio danneggiamento ed etichetta. Bene, interviene la Digos, attenzione, interviene la Digos, e cosa significa? Niente diavolo, ma sono i santificatori a spruzzare il liquido su una chiesetta, era l'associazione mestrina Acqua di Luce che segue, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, da un lato si lancia l'allarme, poi quando le istituzioni intervengono e vanno a verificare è un'altra cosa, però intanto l'allarme è passato, la diffamazione, la denigrazione è passato. Però dal momento che non c'è un soggetto come il satanista che può rivendicare le offese che ha ricevuto, cioè l'infamazione che ha ricevuto, benissimo, questi personaggi tipo l'Aris, tipo il Grace, il CIRS, estendono tutto questo ad altre situazioni sociali per colpevolizzarle e impedire il dibattito sociale. Ebbene, questa attività, che è assolutamente criminale, veramente, cioè a me mi dispiace prima anche con Franco, che l'ho quasi un po' spintarellato ad uscire, diciamo così, dalla radio, però avevo effettivamente urgenza di iniziare questo discorso per riuscire a portarlo avanti prima che scadesse il tempo. Purtroppo a volte questo è necessario. Bene, cos'è che abbiamo fatto? Non solo siamo indignati rispetto a queste persone, non solo queste persone offendono, saccheggiano, danneggiano le persone, colpendo le persone più deboli, ma sono effettivamente atti di vero e proprio terrorismo che possono essere paragonati all'omicidio di Aldo Moro. Cioè, so benissimo che se qualcuno dice: ma come, cazzo, che là gli hanno sparati in testa, cioè, bene, questi sono pallottole nella psiche delle persone, pallottole che vengono sparate nella struttura emozionale delle persone per impedire alle persone di dibattere i propri problemi, per cui è di una gravità che si estende nel tempo. Quando qualcuno sparò ad Aldo Moro, vennero arrestati, vennero processati, si fecero più processi, vennero condannati all'ergastolo, giustamente, perché quelle sono le leggi e quelle sono le pene. Bene, sta gente spara continuamente nel cervello di persone infinitamente più deboli di Aldo Moro, cioè che avrebbero dei bisogni, avrebbero delle necessità e vengono impaurite, vengono distrutte, i loro diritti vengono annientati, calpestati. Da chi? E adesso sentiremo.
Sì. Vado immediatamente col testo.
Sì.
Allora, il testo si intitola Sulla necessità di fermare il terrorismo. Ripeto il titolo, è Sulla necessità di fermare il terrorismo. In questo sistema sociale le persone stanno subendo una feroce attività di terrorismo nei loro confronti. Un terrorismo il cui fine è distruggere la loro religiosità. E con la religiosità la loro rappresentazione in quanto persone civili nella vita. Le persone non sono cavie da laboratorio. Pensare alle persone in questo modo è tipico dei cattolici. Chi pensa agendo in questo modo, chi agisce in questo modo, manifesta questo pensiero, è un cattolico al di là di come chiama e definisce se stesso. Non avendo il cattolicesimo, un pensiero religioso, che non sia la pretesa di legittimazione dello stupro dei bambini, vede con terrore la nascita del pensiero religioso nei sentimenti delle persone e lavora al fine di criminalizzarne i comportamenti. Il cattolicesimo tenta di criminalizzare socialmente gli sforzi che fanno le persone per uscire dallo stupro educazionale subito dai cattolici e ricostruire legami emozionali e religiosi col mondo. Le vie per uscire dallo stupro imposto ai cattolici sono spesso dure e tortuose, qualche volta drammatiche. I cattolici si guardano bene dal fornire gli strumenti che consentono alle persone di affrontare la vita. Proprio nei momenti più drammatici vissuti dagli individui in uscita dallo stupro emozionale imposto dai cattolici, intervengono le strutture cattoliche organizzate per impedire l'individuazione sociale delle cause che hanno prodotto gli effetti disastrosi. Fatto salvo l'intervento delle istituzioni, costituzionalmente delegate, al fine di reprimere eventuali delitti commessi, è compito della società civile individuare e rimuovere le cause che hanno prodotto gli effetti di disagio sociale al fine di non riprodurre nel tempo le cause che producono tali delitti. Prendiamo ad esempio il caso più eclatante di questi ultimi due anni, il delitto Novi, in cui Erika ha ucciso la madre e il fratello. L'aspetto più evidente che non si è voluto prendere in esame sono le cause che hanno costruito l'intento omicida, l'educazione cattolica impostagli dalla madre. Alla madre di Erika, della figlia, non gli importava nulla, era solo un animale da costringere in ginocchio a pregare. Per la madre, la figlia era creata di immagine e somiglianza del suo Dio, pertanto per lei non c'erano delle responsabilità nella costruzione del suo futuro. Secondo l'orrore della dottrina cattolica, sono i figli che devono onorare i genitori e non viceversa. Lo stesso discorso può essere fatto per le ragazze che uccisero la suora Chiavenna. Chi aveva costruito il vuoto dentro di loro? Chi aveva impedito loro di individuare progetti diversi attraverso i quali affrontare la vita? Esattamente chi le considerava oggetto di possesso e riteneva che loro dovessero onorare la suora e le strutture cattoliche e sottraendo i genitori ed educatori dalla responsabilità nei loro confronti. La stessa cosa possiamo sottolineare per il delitto di Treviso, in cui un povero malato viene sottoposto dai cattolici a vere e proprie torture con i loro esorcisti e finisce per ammazzare il padre. Lo stesso discorso lo possiamo fare per il delitto di Nadia Roccia nel Foggiano. Tutti questi casi abbastanza eclatanti sono il prodotto dell'attività cattolica in Italia. Sarebbe facile affermare che se l'attività cattolica consiste nello stuprare tutti o quasi i ragazzi, allora perché solo questi hanno commesso delitti? Il punto centrale della distruzione emozionale dell'essere umano è che casi come questi rappresentano la qualità che emerge dalla quantità. In pratica questi casi altro non sarebbero che le punte emergenti di un fenomeno ben più vasto che proprio perché non fa notizia è portatore di un vasto numero di patologie psichiche e di altrettante soluzioni personali e soggettive che riversandosi nel sistema sociale producono delle risposte distruttive sia per i soggetti che le praticano che per il sistema sociale che le subisce. La quantità dei comportamenti distruttivi non ha rilevanza giornalistica rispetto al singolo caso. Pertanto, si possono rintracciare le modalità della quantità della distruzione umana solo all'interno degli articoli di analisi complessiva sociale o articoli statistici. Nella prima conferenza sulla salute mentale degli italiani, tenuta nel gennaio del 2001, si rende noto che 10 milioni di italiani sono affetti da disturbi mentali. Tutti questi disturbi, al di là dell'approccio medico che le singole situazioni in atto richiedono, sono tutti di origine educazionale. Anche nelle forme dove la patologia strettamente medica ha un fondamento fisiologico, l'influenza dell'ambiente educazionale è tale da aggravare o attenuare le manifestazioni patologiche al punto tale che l'intervento sul piano educazionale può a volte cancellare il disagio sociale provocato dalla patologia. Rileviamo come il Gazzettino, il giorno 10 gennaio 2001, in un trafiletto di 4 righe dia la notizia che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel mondo ci sono 400 milioni di persone affette da disturbi mentali. 4 righe per 400 milioni di persone. Quel giornale, come tutti del resto, ritiene che questa notizia non interessi nulla a nessuno. Se a qualcuno interessa, vada a cercarsela nei giornali specialistici. Così veniamo a sapere, fra il marzo e l'aprile del 2001, che su 100 italiani, 16 sono malati d'ansia. In pratica, 16 persone su 100 mettono in atto, all'interno del sistema sociale in cui viviamo, pratiche ed azioni per difendersi dalla paura dell'ansia. Le loro idee, il loro pensiero, le loro azioni non sono dettate dalle necessità del loro vivere civile, ma sono il risultato delle necessità che loro hanno di difendersi dalla paura che gli crea l'ansia. Chi ha costruito in loro lo stato ansioso che trasferiscono nel sistema sociale? Quando un individuo, confrontandosi con loro, discutendo con loro, esponendo il suo pensiero, si troverà di fronte a delle idee espresse in relazione all'oggetto del discutere, e quando invece avrà di fronte affermazioni finalizzate a difendersi dalla paura che crea ansia? Se io voglio la libertà sessuale, chi mi combatte? Ha delle ragioni oggettive? O piuttosto mi combatte per la paura del sesso che gli crea ansia? Oppure combatte la liberazione della sessualità perché i suoi adattamenti hanno costruito dentro di lui delle esigenze di manifestazione sessuale che si vergogna ad esprimere e che non vuole siano scoperte? Chi costruisce l'ansia nelle persone? L'educazione cattolica. La violenza con la quale sono stati messi in ginocchio i bambini e costretti a pregare dai loro genitori che non si reputavano responsabili nei loro confronti. Non consideravano loro dovere attrezzare i loro figli per consentir loro di affrontare la vita, ma ritenendoli creati d'immagine e somiglianza di un Dio padrone, erano convinti che dai loro figli potessero soltanto pretendere sottomissione e rispetto. Un articolo sul giornale Il Gazzettino, a firma di Frigo, del 29 marzo 2001, sulla paura, commentando la psicologa americana Elizabeth Fels dell'Università di New York, titola l'articolo «La paura si sviluppa nel cervello, ma nasce nella crisi della comunità». E che cos'è la crisi della comunità? Se non il risultato della messa in atto di strategie finalizzate a non affrontare e cercare le soluzioni alle cause che producono il disagio sociale? Chi è il beneficiario dell'interesse che non si deve essere scoperto? Chi agisce per costruire le cause della distruzione negli individui? Potrei portare centinaia di esempi sulla quantità da cui la qualità della distruttività umana emerge. Il dibattito sociale non avviene sulla quantità, ma sugli episodi che da questa emergono. Il dibattito sociale avviene, cioè non avviene il dibattito sul fatto che tutta la gente è matta, avviene sul fatto che è matto e va a copare qualcuno, tanto per essere chiaro. Solo che Il dibattito sociale viene sugli episodi qualificanti la qualità, sugli episodi eclatanti, per poi riversarsi anche sulla quantità, da cui la qualità è emersa. Solo che l'azione di repressione su un delitto e il relativo dibattito è un'azione spaziale, in quanto agisce su un episodio circoscritto. Il riversarsi del dibattito sulla quantità sociale, il sistema di educazione, le relazioni fra le persone, la modificazione delle relazioni, la struttura sociale, gerarchica, eccetera, al fine di modificarla, è di carattere temporale, in quanto agisce sulle trasformazioni, sui mutamenti. Così come nel caso di Nadia Rocce, Erika, le ragazze di Chiavenna, l'episodio di Treviso. Da un lato intervengono gli psicologi che tentano di spiegare ai magistrati i meccanismi di una psiche che comunque continuano a pensarla creata di immagine e somiglianza di un dio pazzo, e dall'altro questi psicologi vengono socialmente aggrediti attraverso atti di terrorismo sociale messi in essere da organizzazioni il cui scopo è garantire al cattolicesimo l'impunità. Le loro spiegazioni vengono ridicolizzate dalla presenza dell'esoterismo, del satanismo, quale ispiratore di quei comportamenti. Risposte immediata, facile, buona per vendere i giornali. In fondo, a chi importa il disagio della società? Questi terroristi agiscono nell'impunità del cosiddetto sentire comune, che avvalla la loro attività di terrorismo come se fosse un comportamento socialmente accettato. Quando qualcuno sparò ad Aldo Moro, i magistrati intervennero duramente. Quando queste persone sparano nella psiche e nella socialità delle persone, ricevono dei plausi. Questa diversità di atteggiamento, assunta dai magistrati, è frutto del loro condizionamento educazionale subito, anche se da un lato spesso non interferisce nella loro adesione alla legge, diventa destabilizzante quando loro devono decidere a chi e come la legge deve essere applicata. In pratica, davanti a un sistema giuridico che stabilisce che ogni soggetto è un soggetto di diritto, loro hanno subito una coercizione educazionale che li porta a discriminare fra i soggetti. Alcuni rimangono soggetti di diritto, altri individui, nella psicologia del magistrato, perdono lo status di soggetto di diritto per assumere il ruolo di oggetto di possesso, come ha insegnato loro l'educazione cattolica. All'interno di questa doppia valutazione psicologica del magistrato agiscono tutta una serie di organizzazioni terroristiche che, pur commettendo azioni gravissime finalizzate alla distruzione del sistema sociale, non sparano ad Aldo Moro, ma sparano, non ha importanza se sono pallottole fisiche, psichiche o emozionali, a delle persone che vengono messe nelle condizioni di non potersi difendere e costrette, proprio per la pavidità dei magistrati, a venir meno al proprio status di soggetti di diritto. Perché questi terroristi non vengono denunciati da chi offendono? Perché chi aggrediscono ed offendono non ha uno status sociale, e loro aggrediscono ed offendono in appoggio e utilizzando come scudo proprio l'attività dei magistrati e i desideri morbosi della stampa nazionale. Se i magistrati non agiscono nei confronti di chi vorrebbe imporre loro una pista satanista all'interno delle loro indagini, o comunque una falsa pista di indagine, o diffonde notizie in mezzo stampa al fine di fare pressioni per imporre questo tipo di interpretazioni, tanto più il singolo cittadino è disarmato. Ed è ancora più disarmato quando l'aggressione non è diretta, ma avviene per interposta situazione. Questo non nega l'ipotesi che qualche magistrato possa essere intervenuto in merito, ma il suo eventuale intervento non ha avuto la risonanza sociale pari al tentativo di depistaggio delle indagini o dell'allarme sociale provocato. In pratica, gli appartenenti a queste organizzazioni terroristiche circoscrivono un comportamento episodico sul quale sta indagando la magistratura all'interno di un'etichetta, e quell'etichetta viene applicata a tutti coloro che ricercano le cause del disagio sociale al fine di garantirsi ingiuste patenti riconosciute, patenti di competenza che non hanno, e ingiusti profitti in quanto ottenuti mediante millantato credito. Usano le inchieste giudiziarie o episodi saltuari per impedire ai loro nemici di esprimere il loro pensiero o relegarli nei ghetti, con le finalità di danneggiare il sistema sociale. Tutti questi episodi eclatanti e altri che citiamo sono il pretesto per delle organizzazioni terroristiche per sparare addosso a delle persone che manifestano il loro pensiero religioso e sociale, protette dalla pavidità dei magistrati. Pavidità nell'imputare loro capi di reato che implicano la procedura d'ufficio e complicità di organi istituzionali che ritengono quell'attività terroristica in sintonia con i loro progetti. Si vede il comportamento dei sindaci nei comuni. Quando si sviluppa un fatto eclatante che abbiamo citato, nei confronti dell'episodio scendono in campo tre ordini diversi di persone. Da un lato ci sono le istituzioni preposte al rispetto della legge che intervengono per chiarire l'episodio e fare le indagini. Interviene la stampa, che scrivendo gli articoli fornisce gli argomenti all'opinione pubblica, e un terzo ente che, pretendendo di essere accettato come istituzione, mette in atto azioni terroristiche al fine di destabilizzare le istituzioni di questo paese. Iniziamo col caso di Nadia Roccia e leggiamo il titolo del giornale Il Gazzettino, 13 novembre 1998. Le amiche sataniche avevano un complice. Oppure dal giornale La Repubblica del 18 ottobre 1998. All'ombra del demonio su un delitto senza movente, con allegate fotografie di riti satanisti al fine di sollecitare la morbosità del lettore. Leggiamo anche del culto della dea Iside nell'articolo della Repubblica del 12 ottobre del 98. Poi le indagini delle istituzioni rilevano il vuoto educazionale in cui le ragazze sono cresciute ad opera dei cattolici. I cattolici le hanno messe in ginocchio anziché attrezzarle per far fronte alle contraddizioni che la vita avrebbe presentato loro. Quando la vita le ha messe davanti alle loro tensioni emotive, le hanno risolte come i cattolici hanno insegnato loro. L'allarme sociale del satanismo era ingiustificato. Proviamo a vedere il caso di Erika Novi Ligure. In breve, il Gazzettino, il giorno 27 febbraio 2001, titola, a proposito della madre di Erika, il sacerdote, la signora Susi è una martire. Premessa per titolare, il 29 aprile del 2001, Erika compie 17 anni, si fa strada l'ipotesi del satanismo. Se nel caso di Nadia Roccia non sappiamo bene chi abbia lanciato l'ipotesi satanista, rilanciata con tanta enfasi dai giornali, nel secondo caso si tratta di un personaggio ignorante, corrotto e vigliacco che risponde al nome di Gabriele Amort. Gabriele Amort. Ebbene, questo personaggio deve allontanare la relazione che esiste fra la commissione del delitto e l'educazione imposta dalla madre alla figlia. Deve impedire il dibattito sociale per mantenere il diritto della Chiesa Cattolica a costruire altre perversioni. L'allarme satanista era ingiustificato. Abbiamo parlato del delitto di Treviso, il delitto Battistella. Il giornale La Nuova Venezia, il 25 febbraio del 2000, dice: al setaccio il mondo dei santoni. Il 26 marzo del 2000, sempre il giornale La Nuova Venezia titola: satanismo, cuore di tenebra a nord-est. Vi ricordo che addirittura aveva titolato che da Radio Gamma si mandano i saluti a Dimitri quella volta, no? E questo viene scritto apposta per nascondere la dinamica degli episodi. Proprio Nuova Venezia, il giorno precedente, aveva scritto: aveva subito 4 esorcismi, il giorno dopo è esploso. Anche in questo caso conosciamo chi è intervenuto, quale consulente. Quando si scopre il ruolo dei preti cattolici nelle dinamiche dell'omicidio, tutto viene messo a tacere. L'allarme satanista era ingiustificato. Lo stesso discorso possiamo fare per il mostro di Firenze. Non è importante comprendere le cause affinché l'episodio non si ripeta, ma sparare nella testa delle persone. Così la magistratura indaga e il giornale La Repubblica dell'8 agosto 2001, pubblicando l'intervista al pubblico ministero che conduce l'indagine, titola: quella dei satanisti è una pista seria, non ci fermeremo. Staremo naturalmente a vedere dove porteranno le indagini, anche se io sono convinto che anche in questo caso risulterà che l'allarme satanista è ingiustificato. Nell'ottobre del 2000 il Mattino di Padova lanciava l'allarme dato da qualcuno, sempre il porco che esiste qua in giro, di cui parleremo appunto, di sacrifici umani ad opera di satanisti. Ultimamente sui giornali locali del Veneto è una sparata dietro l'altra. Nell'ultimo episodio, in ordine di tempo, la Digos intervenuta ha chiarito immediatamente le modalità, dimostrando come l'allarme fosse inesistente. Eppure decine e decine di articoli continuano ad uscire in relazione al danneggiamento di un capitello, all'apparizione di una semplice scritta sui muri, all'omicidio per disperazione, per le manie creative di due ragazzi, di due artisti da Belluno, al fine di imputare quegli episodi a condizioni diverse per le quali si sono manifestati. Tutti questi allarmi sociali risultano ingiustificati ed è del 1 maggio del 1998, in corrispondenza della sparata allucinatoria di Napolitano sul pericolo delle sette, non so se vi ricordate, quella volta fu una roba da mettersi le mani nei capelli, e la dichiarazione più ridicola e demenziale riportata dal giornale Il Gazzettino, una dichiarazione ad opera di Beppe Bisetto che, parlando di cosa potrebbero fare le sette in occasione del giubileo cattolico, affermava: potrebbe esserci più di qualche gruppo pronto ad esibirsi in piazza San Pietro denudandosi e compiendo riti. Eppure questo ignorante e paranoico personaggio viene ancora considerato dai giornali locali come un esperto del settore, al pari di un altro ignorante sporcaccione, tale Maurizio Antonello. Perché? Per impedire che in questo paese si sviluppi un dibattito sociale che rimuovi le cause del disagio sociale. In pratica si tratta della presenza di organizzazioni terroristiche presenti sul territorio che hanno il compito, o si sono assunte il compito, di agire al fine di impedire il dibattito sociale in questo paese, sollevando allarmi continui e sistematici. È nostra precisa opinione che, o per una questione di dare e avere, anche solo notizie, o per una questione di vera e propria complicità, questi terroristi hanno il controllo dei giornali, giornalisti e non solo locali. Una sorta di mafia che attraversa l'intero tessuto sociale. Tutti gli allarmi lanciati come sopra sono risultati, alla prova dei fatti, falsi. Quegli allarmi hanno raggiunto il loro obiettivo. Hanno creato allarme sociale e hanno impedito il dibattito sulle cause che producono il dibattito sociale. Ai giornalisti conviene più omicidi, più articoli e più soldi. Alla fine, tanto gli frega la gente, ne frega niente a nessuno. Nessun magistrato ha mai inquisito quelle persone per procurato allarme sociale. Ogni magistrato che non le ha inquisite si è assunto su di sé la responsabilità di aver favorito il ripresentarsi di nuovi episodi, in quanto si è assunto su di sé la responsabilità di aver avallato, in quanto istituzione, troppi quanto, la possibilità che quell'allarme sociale, risultato inesistente, possa avere tuttavia una qualche base di realtà. Si tratta di una serie di organizzazioni dedite al terrorismo nei confronti delle istituzioni. Si chiamano ARIS, CIRS, GRIS, legati a vari personaggi che, nascondendosi dietro una guerra personale alle varie forme religiose, fingendone lo studio e millantando competenza, impediscono attraverso la diffamazione sistematica la manifestazione del pensiero e del sentimento religioso. Offendono, protetti dall'omertà delle istituzioni, chi appartiene a religioni diverse, tentando di spacciarlo per una cavia da laboratorio. Questi personaggi, sia come singoli che come organizzazioni, vivono nell'idea dell'onnipotenza, dell'impunità concessa loro dalla magistratura. A loro interessa colpevolizzare le persone che non sono cattoliche, con accuse e diffamazioni varie, affinché non siano nelle condizioni di manifestare il loro pensiero. Interessa nascondere l'attività di distruzione emozionale messa in atto dai cattolici, nascondendola sotto allarmi artificiosi. Certo, non sono pallottole come quelle che arrivarono nella testa di Aldo Moro, ma gli effetti sulla vita sociale sono anche peggiori. Io di questi personaggi, direttamente o indirettamente, ne conosco alcuni che, vivendo una sindrome da onnipotenza derivata dall'impunità che fino ad oggi la magistratura ha concesso loro, fanno della denigrazione, diffamazione sistematica e della creazione dell'allarme sociale al fine di destabilizzare le istituzioni e il loro sistema di vita. Personaggi come Radovani Silvana, Miguel Martinez, Maurizio Antonello, Carlo Climati, Beppe Bisetto, Ferrari, Maurizio Dal Re e altri sono all'interno del medesimo disegno criminoso: destabilizzare la libertà di manifestare il sentimento religioso al fine di imporre con la violenza la loro religione, il cattolicesimo, costruire allarme sociale, provocare le persone per costringere a reagire e poi criminalizzarle. Tutto questo con la complicità di giornalisti che sono disposti a distruggere il sistema sociale pur di scrivere il loro articolo in mezz'ora anziché alzare il culo dalla loro sedia e chiedersi il perché delle cose. Fermare il terrorismo è importante, ma per fermarlo è necessario fare il proprio dovere e assumersi la responsabilità sociale di quanto si va a vendere, altrimenti si è terroristi, sia per convenienza che per opportunismo. Per fermare il terrorismo è necessario far rispettare le regole sociali che la Costituzione della Repubblica Italiana impone e il macellaio di Sodoma e Gomorra invita a violare. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Non so se sono stato abbastanza chiaro, non sono mai abbastanza, vero Francesco?
No, ma da parte che con queste persone dedicano non si può permettere nessuna tranquillità, proprio perché il loro scopo non è quello di studio, non è lo scopo di ricerca, ma è soltanto uno scopo per impedire, perché lo scopo loro della ricerca è proprio quello di impedire che le persone possano compiere una loro esistenza. Chi dei nostri ascoltatori è su internet sa benissimo gli attacchi che tutte le nostre iniziative hanno subito su internet. Sanno benissimo cosa abbiamo dovuto fare per difendere alcune mailing list dagli attacchi dei cattolici, dalla denigrazione. Sanno che noi siamo sempre aperti e nel limite del possibile lo siamo e lo manteniamo. Io voglio solo citare i casi. In alcune mailing list cattoliche che sono controllate con approvazione di iscrizione, in cui i messaggi sono moderati, benissimo, io mi sono iscritto col mio nome e cognome e sono stato cacciato via. Cioè, nel senso che lo potevo anche mandare messaggi, potevo leggere. Perché il fatto stesso che io potessi leggere l'astruosità, le minacce, il livello e la qualità dei loro interventi, per loro rappresentava un pericolo. Il fatto che io fossi a conoscenza proprio del loro stile di comportamento rappresentava veramente un pericolo. E questi logicamente lanciavano gli allarmi perché qualcuno si è infiltrato. Quando queste persone mi conoscevano benissimo,
nome e cognome,
mi sono iscritto col mio nome e cognome, gliel'avevo detto in privato che mi sarei iscritto, benissimo, io mi sono iscritto un paio di volte, ma l'ho sempre cacciato via, proprio perché rappresentavo una persona che dava un giudizio. Noi non abbiamo il problema di quello che diciamo, di metterlo pubblicamente, di affermarlo, di sostenerlo. Nessuno di noi, a parte una sola persona, è stata cacciata dalle nostre mailing list, mai nessuno è stato cacciato. E logicamente
che poi è stata cacciata perché entrava per insultare, denigrare, esatto, diffamare.
E poi era un servo della Radovani.
Cioè, non è stato cacciato perché ci avesse qualche problema, ma perché faceva il porco e basta.
Solo appunto perché faceva un'opera di insulto.
Oltretutto, faceva il porco con 80 nomi, su questo si era fatto 80 nickname, cioè come si. Indirizzi di posta elettronica fasulli per far finta di essere in 80 persone che agiscono. Che veramente è una cosa, non so, spero che abbia un'agenda per ricordarsi un po' tutto.
Io penso che fra poco andrà in crisi esistenziale perché non perderà la sua identità, ormai non saprà più chi è. Cioè, già aveva un'identità molto, molto lieve, molto superficiale, penso che sarà completamente dissolta. Però questo è significativo proprio perché dimostra che non è possibile per i cattolici lasciare che qualcuno compia liberamente e in maniera autonoma una propria ricerca, una propria via. Cioè, nel senso che il cercare lo scontro con il monoteismo non è una caratteristica del politeismo, è una caratteristica del monoteismo cercare lo scontro con tutti quanti quelli che non accettano la dominazione di un Dio unico. Noi non diciamo ai monoteisti di rinunciare al loro Dio, ma non possono imporsi di accettare il loro Dio.
Cioè, e quel loro Dio significa anche la loro struttura del pensiero, il loro modo di essere, il loro modo di valutare le cose. Perché non è possibile che ogni volta che uno va in giro fa una scritta, che poi la fanno anche loro, ti venga fuori lanciato degli allarmi e giù inchiostro sui giornali come se in giro ci fosse la gente che fa il terrorismo. Cioè non è possibile questo, capisci? Cioè questo qua non è più una questione della singola persona che fa questo, ma è una questione di una sistematicità. Oltretutto qui in Veneto sembra che abbiamo anche un'accelerazione di questo tipo di comportamenti che ha una sua significazione.
Sì, sì, sì. No, appunto, è una cosa appunto che poi è significativa, cioè anche su chi dei nostri ascoltatori ha la possibilità di verificare su internet, sanno benissimo qual è il nostro tipo di attività, la qualità, il tipo di interventi, il materiale che mettiamo. E questo dà fastidio perché? Perché questo è a disposizione di tutti, perché chi ha la buona volontà di cercarsi cosa noi affermiamo lo può trovare, e di conseguenza questi ne sono smascherati, questi ne vengono denigrati nella loro incapacità di formulare le cose, e di conseguenza devono essere loro che dicono cosa tu sei, perché la cosa fondamentale per ogni monoteista è dire tu sei questo, e non di accettare o di comprendere o di dire tu cosa sei, cioè, nel senso di quello di attribuire delle etichette. D'altronde la cultura dell'inquisizione appartiene ad ogni monoteismo, la cultura della distruzione appartiene a tutti i monoteismi, la necessità di distruggere gli altri appartiene solo al monoteismo. Cioè, quando mai qualsiasi religione che non avesse, che avesse una visione politeistica o pagana ha avuto la necessità di annientare? Non era neanche concepito nella loro mentalità, non era neanche una percezione, non era neanche intuibile, non era neanche immaginabile, era inconcepibile la necessità di distruggere totalmente gli altri. Ricordiamo che le guerre di religione, le guerre sante, appartengono solo alle tutte le religioni monoteistiche. Mai nessuno sarebbe sognato in un ambito di regolarità religiosa di pensare alla guerra di religione.
C'è un aspetto particolare, anche perché siamo presi anche di mira e perché stiamo subendo tutto questo. Cioè, c'è una ragione reale. Cioè, noi non solo stiamo ricostruendo il paganesimo, no? Ma stiamo ricostruendo il paganesimo con la percezione del paganesimo antico. Per cui cosa succede questo? Mentre molte persone che si dichiarano pagane, no? Tutto sommato sì, si dichiarano pagane di nome, ma fanno proprio tutta una serie, sì, di principi che in realtà appartengono al monoteismo. Mm-hmm. Cioè, noi invece abbiamo il concetto che l'uomo vive un processo di costruzione, cioè un processo di formazione, e che la vita dell'uomo è una sedimentazione continua di conoscenza, di consapevolezza e di necessità di affrontare la vita. Pertanto noi non facciamo nostre alcune preposizioni del cristianesimo, l'uomo creato, l'uomo che è così, no? Ma l'uomo che si trasforma. Per cui bloccare il dibattito sociale, cioè bloccare la ricerca delle cause che producono il disagio sociale, per noi come pagani è importantissimo, perché fa parte della costruzione dell'uomo. Però se noi come pagani riusciamo a affrontare questo tipo di dibattito, i cristiani sono col culo per terra. Anche perché quello che è, le idee cristiane non esistono più. Cioè, è vero, nessuno viene qui a Radio Gamma a spiegarvi che la vita dell'uomo è una vita di costruzione. Però io ho fra le mani un libro di 20 anni fa di Peter. Peter, con tutti i suoi difetti, è stato comunque il preside della facoltà di psicologia di Padova. Il suo libro, Lo sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget, lui dimostra nella sua facoltà che la vita dell'uomo è una costruzione. Posso parlare dei primi 3 mesi di vita, cioè Peter fa anche la ricerca dei primi 3 mesi di vita. Pertanto tutto quello che sono l'attività dei cattolici viene innanzitutto sbugiardata a livello scientifico, anche se non è ancora calata nel sociale, per cui non vengono da Radio Gamma 5 a dirvi questo. Certo, ci vuole un po' di tempo. In fondo voi cosa siete? Siete solo bestie, per cui cosa serve che altra gente oppure il dottore dell'università venga a dirvi a voi come stanno le cose? No, andate a pregare, andate in chiesa a pregare, basta. Però se noi dovessimo scontrarci in pubblico dibattito con i cattolici fanno la figura di merda, ma fanno una grande figura di merda, perché fanno solo la figura di merda, perché le loro ipotesi sono ipotesi che scientificamente, socialmente non sono niente.
Ma dal punto di vista filosofico, esistenziale,
non sono sostenibili.
In nessun campo sono sostenibili o sono applicabili.
Sono sostenibili soltanto con la gente sottomessa in ginocchio. Cioè, siccome siamo tutti d'accordo che esiste Dio, allora là parliamo di Dio. E basta, ma non sono sostenibili sul piano scientifico. Per cui a questo punto noi cosa facciamo invece? Proprio perché noi abbiamo questo modo di affrontare la vita, questo modo di arricchire anche il sistema sociale, siamo quelli che devono essere annientati. E lo sanno che prima o dopo saremo noi a sopraffarli, perché anche se io e Francesco perdiamo, non è importante, cioè la vita vince sempre, noi seminiamo comunque, seminiamo semi che vanno ad attecchire, per cui prima o dopo siamo noi che vinciamo, noi o con altri nomi o da altre parti, però è questo tipo di paganesimo che vincerà, e non c'è niente da spostare. Cioè, l'uscita dal cristianesimo purtroppo è un atto di difficoltà, gli uomini fanno quello che possono, però questo è il modo di essere che arriverà ad essere vincente alla fine, perché l'uomo è importante, cioè l'uomo è importante in sé stesso, perché davanti a un'ipotesi che mi dice quello mi impedisce a me di accedere alla vita eterna, beh, ma io gli faccio un mazzo tanto, capisci? Cioè, e questo è per questo che ci stanno un po' massacrando.
Sì, beh, poi d'altronde sai, il discorso nostro è questo, che non accetta compromesso, nel senso che molte persone si rendono conto che il monoteismo rappresenta qualcosa di pericoloso, però si fermano di fronte alla causa più profonda, cioè che nel senso che la criminalità del monoteismo cristiano è l'immagine di Cristo, cioè nel senso che purtroppo ci sono troppe persone che sono disposte a fare tutte le critiche che volete alla Chiesa e poi vanno a salvare quella figura veramente meschina, orrida, terrificante che è l'immagine, che è Gesù Cristo. E noi di fronte a questo noi diciamo che chiaramente la causa di tutti quanti gli orrori, dei terrori, delle mostruosità che il cristianesimo ha realizzato in Occidente deriva dall'immagine di Cristo, della sua imitazione. Io voglio ricollegarmi ad esempio alla trasmissione di giovedì scorso appunto parlando del fatto della pedofilia nella diocesi di Boston, in cui diciamo che il vescovo è stato costretto a comunicare sotto pressione che esistevano, sono stati 80 preti pedofili e che dopo aver comunicato questa lista di 80 c'erano altri 8, Claudio mi ha detto: ma quanti preti ci sono a Boston? E io sono andato a fare una ricerca. A Boston ci sono meno di 1000 sacerdoti.
Per cui 88 sarebbero l'8,8%. È come se in Italia ci fosse qualcosa come 4 milioni e mezzo di pedofili.
Ma con reati penali?
Con reati penali, esatto.
Cioè perché siamo perdi potenziali o...
Metti il prete che ha le tensioni ma non lo fa, no? Cioè, per cui chiaramente è assolto. Però con reati penali, cioè... In Italia 4 milioni e mezzo di pedofili con reati penali. Questa fate un
sì,
po' voi.
Sì, cioè significa che tutti, potremmo dire che tutti gli italiani hanno visto una volta di rubare. E questo va bene, tranquillo, però non l'hanno fatto. Se noi dicessimo che 5 milioni di italiani hanno rubato, provate a pensare com'è la situazione.
Ecco. Le galere italiane hanno una capienza di circa 50.000 persone, possono arrivare a 60.000 quando scoppiano, come sta avvenendo in questo momento. Fate voi 5 milioni di persone.
Esatto. Cioè, gli Stati Uniti hanno una popolazione di 250 milioni di persone e hanno 1 milione di detenuti. Cioè, questa è della condizione peggiore, poi che abbiano detenuti per altri motivi sarebbe da discutere, però che non fa parte del nostro interesse, però già è significativo. Poi pensate, appunto, significa un detenuto negli Stati Uniti ogni 250 persone. Nel caso di questi preti di Boston, meno di mille abbiamo, che siamo quasi al 9% di pedofili. Significa in Italia sarebbero 5 milioni di persone che hanno commesso violenza su minori.
Cioè, è una percentuale talmente alta che si può dire tranquillamente tutti i preti sono pedofili. Anche perché i preti non fanno la guerra agli altri preti.
Sì, no, ma allora chiediamoci il perché una percentuale così alta di persone riesce a concretizzare questo. Perché ricordatevi che un discorso può essere, dal punto di vista della gravità verso le persone, il furto, e un discorso può essere la violenza sui minori. Chiediamoci il perché una parte così alta di sacerdoti tranquillamente passa tra l'intenzione e la realizzazione, lo vada ad applicare, perché abbiamo l'immagine fondamentale di quel criminale che è Gesù Cristo, e la loro è una perfetta imitazione della passione di Cristo.
Sì.
Cioè, noi intendiamo nel termine proprio di passione di Cristo, perché la passione di Cristo sappiamo che era la pedofilia. Ma cosa significa? Cosa implica soprattutto in un contesto religioso come quello monoteista, in cui tutto quanto il dramma viene accentrato sul sesso, sul rapporto con il sesso, sul discorso del peccato? Perché in una società diversa, pur essendo un dramma, potrebbe avere anche delle situazioni meno dannose sulla psiche delle persone. Ci potrebbe essere una società che non la va a reputare nel peccato. Ma d'altronde, questa mentalità del peccato, della violenza, della colpa delle persone, non è molto lontana da noi. Non pensate che quell'8% di preti pedofili che sono a Boston si è lontano da un prete che dice prostituzione anche colpa delle mogli. Ecco quando, e testuale dice, ecco, è così quando una donna diventa un pezzo di pietra, spinge il marito a cercare altri corpi, chiuse virgolette.
Sì, non si chiede né perché, né per come, né cosa succede.
Esatto.
Non si frega niente.
Ma allora io vorrei chiedere perché una donna diventa pietra E perché la colpa è solo sua? Perché non può essere del marito? Sento. Cioè, nel senso, perché il marito no, il marito è costretto perché questa donna è quella. Cioè, nel senso,
poverino, eh?
Cioè, qua ritorniamo al quel concetto, cioè, di Adamo ed Eva, no, che la donna è tentatrice, che la donna porta la colpa.
Che la donna è pietra. Cioè, no, arriviamo al punto che si imputano alle persone delle responsabilità senza andare a cercare quali sono stati i suoi, sì, processi di adattamento rispetto alle condizioni che hanno incontrato. Perché se non riusciamo a sviluppare il dibattito su questo, la nostra società muore. Ma muore nel modo più squallido e più infame che si possa pensare. Cioè, anche perché le esigenze del mondo moderno, cioè le esigenze attuali, implicano un livello culturale, una capacità di affrontare i problemi, che se non viene affrontata, siamo nella merda, ma siamo davvero nella merda.
Ma allora, a me non mi preoccupa la percentuale di 9 sacerdoti pedofili. Mi preoccupa che ci esista un sacerdote che fa questa affermazione e nessuno la va a contestare. Cioè, a livello di gravità, per me è più pericolosa questa, perché non esiste prima di tutto un fattore, qualcuno che la possa bloccare, e poi la gente la accetta tranquillamente. Ma io vorrei rileggere la frase messa fra virgolette, aperte virgolette: e così quando la donna diventa un pezzo di pietra, spinge il marito a cercare altri corpi, chiuse virgolette, detto da un sacerdote che va in televisione, che può fare l'affermazione, e nessuno è andato a contestare questo. Gli hanno detto: sì, è giusto che tu affermi questo. Ma cosa fa questo sacerdote? Non si chiede il motivo delle cose, o come una conferenza abbiamo detto, il perché delle cose, e soprattutto va a attribuire una colpa.
Esatto.
Ma perché in Italia non si può parlare di educazione sessuale? La pedofilia può essere una percentuale di popolazione, certo, ma il sesso riguarda tutti.
Infatti.
E allora di conseguenza è più grave per questo, anche perché siamo sempre sul concetto di colpa. Cioè, questa è la cosa per errore. L'errore più pericoloso e la roba più terrificante è quello di colpa, cioè di attribuire una colpa a qualcuno. A qualcuno si può attribuire un errore di comportamento, ma chiediamoci sempre perché una persona commette un errore di comportamento, perché una persona non è capace di vivere la propria sessualità, perché un uomo, che potrebbe essere un seduttore, si trova al costretto ad andare ad acquistare delle prostitute. Fate che gli può anche piacere, lo può anche fare, sì, con l'impresa, sì, come gusto. Però perché si trova così incapace di essere seduttore?
O giustificato.
Sì, no. Perché si trova così incapace di essere seduttore? Dicono, fa, gli italiani sono un popolo di seduttori. E allora perché non sono più un popolo di seduttori?
Domanda.
Perché non sono più un popolo di amatori?
Anche questo sarebbe un po' da chiedersi, esatto, no, Francesco? Tutto sommato.
Perché si deve ridurre il discorso che alla fine trovi una soluzione che non è una soluzione, che è la prostituzione? Perché, vabbè, uno può anche piacere, di conseguenza esiste sempre un discorso di piacere, ma se la prostituzione, e penso noi siamo a pochi chilometri da Limena, o anche da altre strade, uno può finissimo fare il percorso e comprendere che esiste un mercato. Se esiste un mercato, esistono anche dei motivi ed esistono anche delle necessità, delle esigenze che vengono fuori. Logicamente, quando uno set non va a discriminare sulla qualità del vino o dell'acqua, qualsiasi cosa che gli offri la beve. Poi logicamente, quando la sua situazione di necessità migliora, comincia a diversificarsi. E perché ci chiediamo questo? Perché questo avviene? Cioè, logicamente questo è fondamentale, perché l'educazione cristiana derivata da un Gesù Cristo che non ha mai avuto i genitali. Perché se voi, quando vero, mai?
È vero, è vero.
Sì, non li ha mai avuti. Se voi pensate che io mi sono fatto delle ricerche di storia dell'arte, e Gesù Cristo si tocca i genitali soltanto al momento della morte. Nel momento in cui viene tirato fuori dal sepolcro, deposto nel sepolcro, lui si tocca i genitali. È l'unica raffigurazione nella storia dell'arte in cui si vede Gesù Cristo che si tocca i genitali, nel momento in cui è morto, perché da vivo non può. Cioè, nel momento in cui, se voi andate a fare una ricerca completa, vedrete che l'unico momento in cui lui è capace di toccarsi i genitali è perché è morto, ed è giustificato perché è morto, è perché viene deposto nella tomba. Ma quando noi vogliamo, al di là del discorso storico, del discorso puramente estetico, quando noi abbiamo una divinità che rappresenta questo, in cui si è incapace di raffigurare la sessualità, logicamente avremo delle persone che si rifanno a quella immagine e ne saranno deformate, ne saranno rovinate. Cioè, tutto quanto il pensiero è sempre incentrato sul discorso del sesso finalizzato alla procreazione, come neanche fossimo degli animali. Ma noi sappiamo che la sessualità non appartiene al concetto puramente di procreazione nell'uomo, appartiene a qualcosa di diverso. Certo. È un fattore accessorio, complementare, ma non è necessario. Ancora adesso noi siamo in un paese in cui parlare di preservativo, sì, di pillola anticoncezionale, di educazione sessuale è ancora un dramma. Infatti. Allora, è più pericoloso il 10% di preti pedofili o chi riesce ancora a imporre nella nostra società discussioni che sono assurde sul discorso del sesso, su chi si fa l'invito a non vendere, esempio, gli anticoncezionali, a chi fa l'invito alla disobbedienza, addirittura sulle cause di divorzio e separazione.
Cioè, incita gli avvocati e i magistrati a non obbedire alla legge.
Quando lo Stato italiano è costretto ad accettare che delle persone non applicano una legge in tutela delle persone, che è quella dell'aborto. E queste non derivano da fattori di circostanze storiche, derivano sempre da un'imitazione perfetta di quello criminale che è Gesù Cristo. Cioè, questa è una cosa fondamentale. Tutto quanto quello che nel monoteismo, nel cristianesimo avviene, non avviene perché la Chiesa ha sbagliato, ma avviene per volontà di Cristo di distruggere il mondo. D'altronde, quando si parla che il cristianesimo rappresenta Cristo che è un salvatore, significa che voi non siete capaci di salvarvi, che avete bisogno che qualcuno vi venga a prendere in malo modo e vi salvi da qualcosa.
Ma io vi chiedo cosa?
Esatto, ma io voglio chiedere alle persone, ma dov'è il pericolo da cui dovete essere salvati?
Sì. No, poi tu leggi, prendi il Gazzettino del 15 del 2 del 2002 e leggi: i padri non giocano più con i figli, però li mandano al catechismo o li insegnano ad obbedire.
O li mandano all'insegnamento di religione a scuola.
Esatto.
O va a fare una lezione per l'insegnamento di religione.
Però loro non ci giocano, cioè loro non spiegano al figlio: ma va che puttana de capo ufficio, oggi mi ha rotto le scatole, devo mangiare anche sta merda. Oppure non gli dicono: porca miseria, mi sei aumentato i prezzi. Non gli dice i problemi che hanno affrontato, come hanno affrontato e cosa hanno fatto. Non parlano più, non giocano più con i figli che si arrangiano davanti alla televisione e al catechismo. E questo abbiamo la futura persona di domani, quella che non saprà leggere, che non riuscirà a comprendere i testi, tipo il tuo amico là, della main list che sono fuoriusciti da noi, il tuo omonimo, che è incazzato e arrabbiato nero con Francesco perché gli ha postato i messaggi, solo che c'è un piccolo particolare, cioè Francesco l'avrebbe imbrogliato mandando i nostri messaggi, solo che l'unico particolare è che lui non sa né leggere né scrivere, non sa neanche interpretare qual è il senso delle cose, per cui dopo si arrabbia con Francesco perché gli ha dato robe troppo difficili.
Cioè, le persone devono comprendere che le affermazioni vengono fatte. Claudio si riferisce a un particolare: esiste una mailing list di poveracci, chiamiamolo poveracci, a cui io sono iscritto e ho inviato alcuni pezzi di Claudio, tra cui questo pezzo. Il moderatore, vedendo i miei messaggi, non li ha letti, li ha fatti passare, poi si è arrabbiato con me perché io ho mandato queste cose. Ma se tu ti arroghi il diritto di moderare le cose, significa che ti devi leggere il messaggio, se non ti piace non lo approvi e non lo fai passare. Se me lo fai passare non puoi attribuire a me l'errore se tu ti sei arrogato il diritto di autorizzarli o no. Se li hai autorizzati te, non io.
Anch'io cancello tutti i messaggi di uno che scrive in lista, si chiama... Luna Regale, e ogni volta che vedo Luna Regale chiaramente cancello automaticamente, non li leggo, cioè, ormai non li ho mai letti né li leggerò, insomma, perché vengono automaticamente cancellati.
Sì, no, ma il costo è questo qua, poi soprattutto la cosa è questa qua: quando le persone si arrogano il diritto di dire io rappresento qualcosa, devi dimostrare che lo rappresenti effettivamente.
Infatti.
Cioè, io non posso accettare in maniera critica l'affermazione di dire io sono questo. Benissimo, tu sei questo, dammi la dimostrazione di quello che tu sei. Cioè, se hai delle capacità, dimostrami. Non posso accettare criticamente. Cioè, io non accetterò mai una cosa da critica solo per un discorso fideistico. D'altronde, le persone che sono abituate a vivere in un concetto cristiano, basta che uno annunci le cose e tutti quanti ti vengano creduti.
Cioè, se uno si mette un dot davanti al nome, è un dot davanti al nome o ha delle abilità? Se è solo un dot davanti al nome o se ha delle abilità, lo vediamo nella pratica, lo vediamo dalle cose che fa. Sono le cose che fa che danno la misura del suo dot, ricordiamocelo questo.
Sì, beh, d'altronde noi viviamo in un mondo che è un mondo di movimento, perché è un mondo di azione, e in base appunto all'azione che tu riesci ad agire, in base alla manifestazione della tua affermazione, può essere creduto o no. Non è sufficiente la tua affermazione, cioè, nel senso che anche per dare un esempio, quando una divinità compare in qualsiasi rituale, in qualsiasi parte, e si chiede sempre, la questa divinità deve farsi manifestare, che è una divinità, farsi comprendere, e poi non impone la sua presenza, perché se una divinità è una divinità non ha bisogno di imporre la cosa, perché la sua natura, il suo essere è essere divino. Guardate nel monoteismo quante volte il Dio non viene riconosciuto o ha bisogno di imporsi, o deve dire sono io il tuo Dio, perché l'altro non è che lo riconosce, cioè perché dice ma chi tu sei. E questo dimostra, al di là dell'appunto che sappiamo che la Bibbia è una grande cazzata, insomma, di barzellette, comprende anche il tipo di ragionamento che si fa per portare avanti le cose. Significa chiaramente che se vogliono creare delle persone che sono incapaci e che sono veramente inutili e che soprattutto servono soltanto come gregge. Faccio questo discorso anche perché è uscito un qualcosa di particolare che forse può dimostrare certe cose. Allora, noi sappiamo, perché è di moda, che si parla del cosiddetto integralismo islamico. Sappiamo che dietro l'integralismo islamico esiste un paese che è finanziatore, che è l'Arabia Saudita. È uscito un articoletto abbastanza divertente che dice: una mano dal cielo per i sauditi. Come mai i sauditi finanziano tutti i gruppi islamici a livello mondiale? Anzi, addirittura le loro finanze sono solo del fallimento, perciò chi vuole investire sa che non investire in Arabia Saudita. Perché dicono, siccome l'Islam prevede che una volta nella vita uno deve fare un viaggio alla Mecca, e la Mecca stranamente è in Arabia Saudita, nel momento in cui noi non abbiamo più il petrolio per poter guadagnarci, avremo guadagnarci sui fedeli che vengono a fare il viaggio alla Mecca.
Mi ricorda qualcosa sul giubileo, eh?
Sì, sì, ecco, questa qui è un'analisi, un piccolo articolo divertente sulla Repubblica che proprio parla di questo, cioè dice chiaramente...
Di che giorno? Io l'ho visto questo...
Sì, 25 giorno. Febbraio.
Non l'ho ancora... Sì.
25 no, febbraio. Stranamente non l'ho... Cioè dice, fa una manna dal cielo per i sauditi. Cioè, difatti uno si chiedeva, ma perché uno Stato come questo? Perché fa un investimento sul futuro, cioè dice chiaramente... Dal punto di vista, visto che non abbiamo capacità di crearci industria, visto che non siamo capaci di sfruttare bene il nostro petrolio perché lo dobbiamo dare agli altri, beh, il nostro Dio monoteista ci ha sempre insegnato che la gente è un gregge. E allora, allora cominciamo ad allevare pecore, affinché le pecore si possono riprodurre, e poi li portiamo. Esatto, e poi li portiamo a fare la transumanza. Cioè, dal punto di, e questa è un'applicazione pratica, cioè non ne frega niente cosa potrà fare il finanziare un fondamentalismo, anzi meglio, perché se noi stiamo a leggere quello che è successo in Afghanistan, che un gruppo di fedeli che dovevano andare alla Mecca hanno ucciso il ministro dei trasporti perché li aveva fermati, a cosa può portare questo? D'altronde, sai, noi vediamo tutto anche in Italia, cosa abbiamo? Abbiamo ad esempio, che è un argomento di attualità, quella mostruosità di figura che è Padre Pio, cioè, sì. Di cui è uscito il libro della Caos Beato Impostore, in cui lo stanno gonfiando al massimo. Perché? Perché questo qui cosa ha insegnato alle persone? Che devi sempre rivolgerti, devi supplicare, chiedere intercessione, che non sono capaci di ottenere niente e solo tramite il suo mezzo possono ottenere da Dio qualcosa. E allora se tu insegni alle persone che loro non possono niente e che soltanto il fatto di accettare una sottomissione e di accettare un intermediario, diventerai un santo, diventerai certo un santo all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno del monoteismo sarà certamente un santo.
E su questo, con questo a cosa noi invece contrapponiamo? Per esempio, vi leggo un articoletto, un trafiletto del Gazzettino dell'11 febbraio 2002, no? Il dolore dell'anima lascia tracce sul corpo, un forte trauma psicologico protratto nel tempo ne porta il segno sul proprio corpo, in particolare nel cervello, con una riduzione dell'ippocampo, l'area interna dove ci sono i neuroni preposti alle emozioni, a scoprirlo, eccetera, eccetera. Ma questo noi in stregoneria l'abbiamo sempre saputo, perché se noi subiamo traumi, subiamo ansie e subiamo conflitti da paura, la nostra capacità intellettiva, la nostra capacità psichica, la nostra capacità di vita si rattrapisce. Ma se noi viviamo per sfida, viviamo affrontando la vita e viviamo prendendoci nelle proprie mani la nostra responsabilità, anche la nostra psiche e la nostra fisicità si espande nel mondo in cui viviamo. Pertanto, quando vi diciamo che il macellaio di Sodoma e Gomorra mette in ginocchio le persone, tipo il Padre Pio e tipo tutto il resto, non fanno altro che saccheggiare la psiche e la fisicità delle persone che vengono messe in ginocchio. Questo è uno dei motivi per cui i cattolici hanno tanto terrore di quello che noi facciamo.
Sì, ecco, io voglio riconnettermi sempre al discorso della mostruosità del monoteismo rispetto alla capacità culturale delle persone. Tutti quanti conoscono il caso, ad esempio, di Segesta, che esistono un tempio, templi e ruderi e rovine antiche.
Si è telefonata a Marco questa, eh?
Sì, ecco, benissimo. A Segesta esiste anche un gigantesco teatro. Cosa ha fatto una società, uno stato, una città che aveva qualche capacità? Ha costruito un teatro. Un teatro, dal punto di vista proprio dell'usufruire, è un luogo di incontro in cui le persone si possono ritrovare, in cui le persone possono vedere, in cui le persone possono anche dibattere, possono incontrarsi, possono riconoscere. Ma soprattutto possono comprendere che quello che viene rappresentato è una finzione messa in opera da gente che è capace, che ha una capacità di raffigurare. Sanno benissimo che quello che gli viene mostrato è una finzione della realtà e di conseguenza imparano ad osservare la realtà, ad osservare le cose, ad osservare le scene, ma sanno che dietro quella rappresentazione c'è una volontà di rappresentare qualcosa. Cioè, implica anche un'elevazione culturale delle persone, implica il fatto che si trovano in un luogo sociale e giustamente, essendo una civiltà che non aveva a che fare col concetto del gregge, aveva a che fare con di cultura, cioè di coltivazione delle persone e di dare la possibilità a più persone di partecipare. E allora non si facevano certo chiese, non si facevano, si facevano templi che avevano una funzione anche sociale, collettiva, si faceva un teatro, cioè si faceva cultura, e questi erano primitivi, erano arcaici rispetto a noi, erano antichi, però avevano questo concetto. Benissimo, a Segesta esiste questo appunto gigantesco patrimonio artistico, architettonico e archeologico. E la regione Sicilia, la stessa regione Sicilia che assume a sue spese i preti per mandare negli ospedali, chissà perché, andrà a finanziare un progetto in cui sono previsti creare dei busti in resina di Padre Pio, del Papa e di Madre Teresa di Calcutta. Io penso che la Sicilia dal punto di vista turistico non abbia bisogno delle mie parole per essere difesa ed elogiata. Ma significa che non siamo neanche più capaci di pensare di conoscere il nostro territorio, di conoscere la nostra storia, e che si riesce a portare il turismo soltanto perché c'è un'immagine, una statua in resina, un busto in resina di Madre Teresa di Calcutta. Significa che si può prendere qualsiasi territorio, significa che la vita non ha storia, significa che l'ambiente non ha storia, non ha cultura, non ha passato, che tutto può essere cancellato, che tutto può essere rimosso, che non esiste continuità, che non esiste tradizione, che non esiste raccordo, che non esistono radici, che non esiste niente, perché basta per santificare un luogo che ci sia un busto in resina di Madre Teresa di Calcutta.
Io non farei di tutto perché nessuno toccasse certe cose artistiche dei cattolici. Ma un busto in resina si può anche abbattere, cioè, sì. Tanto per essere chiari, cioè, specialmente se deturpa il paesaggio, cioè, questo dico, nessuno toccherebbe mai un'opera, una chiesa importante, oppure anche una chiesa normale che abbia una certa storia, cioè, che abbia degli affreschi, che abbia anche un vissuto, però una statua in resina si può anche buttare. Ne hanno buttato giù una di un santone, no? In Francia, che era alta 12 metri, 13 metri, perché deturbava il paesaggio, insomma, l'avevano costruita, hanno detto no, il tempio resta, detto, però la statua questa va giù, insomma.
Sì, beh, come se esempio a Siracusa negli anni 50 è apparsa una Madonna piangente e hanno trovato bene di farsi un cono in calcestruzzo non so alto quanto decine di metri per ricordare l'apparizione della Madonna. Ma significa chiaramente che non si sceglie di creare cultura, informazione, di far conoscere quello che c'è di antico, di sapere perché si è arrivato a questa elaborazione, ma si fa cosa? Un qualcosa in cui le persone possono mettersi in venerazione e soprattutto non legato al territorio.
10 minuti di telefonata, va bene Francesco?
Siamo d'accordo.
Allora, magia, stregoneria, paganesimo. Il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, vi ricordo che a parte quello che si stanno facendo, che è illegale dal punto di vista comportamentale dei cattolici.
Sì.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Senti?
Sì?
Sono Marco.
Ciao, dimmi.
Faccio presto perché... dico. No, niente in particolare, ho sentito Radio Maria l'altro giorno, a parte la destinazione della fine del mondo prossima,
sì?
Quello che voglio dire, parlava del pericolo del drago, non più il diavolo, cos'è questo drago?
Ah, non lo so, questo devi chiedere, io so che cos'è il drago dal mio punto di vista, ma devi
non
chiedere...
Non è che sia l'aspetto, la forza del, diciamo, popolare cinese?
No, c'è un concetto di drago, sì, ok, niente. Ti dico no, per radio, sì. Ciao.
Cioè, c'è un aspetto popolare del drago che è la vita, cioè il drago in realtà non è altro che la vita che si esprime nelle sue varie forme e che noi percepiamo anche attraverso delle immagini che sono abbastanza mostruose e indistinte, pertanto ci va benissimo di chiamarlo il drago, però questa è la mia interpretazione, non quella che viene data, però ognuno può usare questo, che Radio Maria chiama arriva il drago, probabilmente hanno qualche immagine cattolica per la
no,
testa.
No, viene dall'Apocalisse,
sì.
il dragone dell'Anticristo,
ecco.
Cioè, nel senso che sai che loro hanno sempre il drago a sette teste, cioè cazzo del genere, e appunto è uno delle manifestazioni più concrete, proprio immediate, significa che per loro la fine dei tempi è vicina.
Sì, ma tanto sono 2000 anni che vanno avanti a menarla, dopo ti arriva un asteroide, no? E ti dice, ecco, avete visto?
Sai, nel senso che sai, anche questo concetto poi del terrorifico, cioè nel senso di mettere sempre le persone di fronte a un futuro che è terrore, che è paura, veramente.
Pronto?
Dimostra la capacità e la volontà,
pronto?
Di spaventare.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto?
Dimmi.
Niente, non si sente.
Sì, senti.
Vabbè, caduta.
Si sentiva comunque da noi si sentiva quello che dicevi.
Beh, casomai se vuole richiamare appunto da in diretta. Ma appunto dicevamo che questa volontà sempre di usare immagini terrorizzanti è significativa, perché prima di tutto sono loro ad affermarle, cioè non è che una persona gli riporti qualcosa e loro danno un'interpretazione, perché nell'antichità esisteva sempre il rapporto anche con esseri mitologici che avevano delle forme diverse, però era la percezione delle persone e si rendevano conto che pur essendo esseri di terrore loro potevano in base alla loro capacità intervenire ad agire, quindi sono loro che vanno a evocare, a costituire, a rappresentare.
Pronto?
A raccontare delle immagini che non sono reali.
Ciao, breve però, no?
Pensa che bello un mondo senza religioni, senza culti, compresa anche la vostra, perché anche la vostra è una religione. Senza tutto questo, pensa che bello che
la stai rischiando grossa,
eh? Mica è uno scherzo, mica.
Pensa a un mondo senza di te che ci cambi.
Senza religioni, senza credi.
E poi pensare a una radio come c'è questa di te? Prova a immaginare una radio come c'è questa di te.
Vabbè.
Ovviamente capisco, sai, quello che vuoi dire, però non è un buon gioco quello che stai facendo.
Sì, ma anche perché appunto la sottrazione appartiene sempre al monoteismo.
Esatto.
Cioè, io non posso dire, io potrei anche dire sì, che è bello che il mondo senza il monoteismo, ma purtroppo il monoteismo c'è stato.
Certo,
di conseguenza,
esatto.
Devo cercare di organizzarmi,
certo.
Di vivere e di agire e di fare qualcosa in questo mondo. Cioè,
certo.
Non posso dire. Vivere quella nostalgia.
Vedi, c'è un pericolo. Uno dice: pensa che bello il mondo senza le zanzare. Poi spariscono le zanzare e ti accorgi che il mondo si riadatta in maniera ben peggiore che non le zanzare, no?
Sì, ma poi uno deve sempre
Pronto?
Trovare il mondo utilizzando nella possibilità
Pronto?
Che ha.
Pronto, mi senti?
Sì.
Ecco, vabbè, no, io volevo solo chiederti una cosa, no? Ti premetto che non sono cattolico, ma sono comunista, per cui con tutt'altro genere di credo, e non difendo assolutamente i preti, e sono d'accordo con te in parte sul fatto che sia una gran massa anche dei pederasti e dei omosessuali. Mi senti tu?
Sì, sì, sì.
Ecco, però mi sembra che nella mitologia greca tanti dei fossero fiareccioni, insomma.
Sì, sì,
quali.
Indubbiamente.
Sì, sì, ma questo
certo.
Non è un problema.
Per cui, cioè, non lo so, insomma.
No, no. La differenza sta nel fatto che le persone sono oggetti di possesso, cioè il cristianesimo, per il cristianesimo le persone sono oggetti posseduti dal Dio, mentre invece non ha importanza che tipo di attività sessuale uno fa, sono fatti suoi, capisci? Il problema è che nell'attività pederastica dei cattolici è la sedimentazione, cioè la riaffermazione che loro possiedono le persone, cioè non è amore per il singolo bambino, no? Cioè magari l'adulto si è innamorato di quel bambino, ma c'è proprio l'attività di possesso, cioè se roba mia ne faccio quel che voglio, che è un altro discorso.
Ma mi sembra che Socrate abbia fatto bere la cicuta per quel motivo di...
No, non
per quello,
però i greci avevano queste pratiche omosessuali, ma tutta l'antichità aveva tutta una serie di pratiche per non far figli, no? Per cui dopo tutto sommato andava bene a fare anche quelle pratiche, cioè, visto che non avevano i preservativi, in qualche modo facevano, insomma.
D'accordo, ti ascolto con interesse.
Grazie, ciao. Ciao.
Sì, no, ma vedi, il discorso della pedofilia cristiana è terrificante perché dice: io ho il potere assoluto e posso distruggere ed annientare la persona. A me non interessa, devo soddisfare, dice, un mio desiderio, una mia passione.
Niente, io volevo dare una piccolissima risposta a Francesco, così per ridere. Io invece spero in un mondo con 6 miliardi di persone, ognuno con la sua religione,
certo,
e nessuno che rompe il cazzo all'altro per imporgli la sua religione.
Perfetto.
Ecco, certo.
Ok, sono d'accordo anche io. Ciao.
D'accordo, ciao.
Infatti noi come pagani politeisti sappiamo che esistono tanti paganesimi politeisti quanti, esatto, sono le persone. Purtroppo, anziché avere questa spinta pagana politeista che li porta ad espandersi, a crescere, arriva la interpretazione del monoteismo, arriva l'idea di toccarsi o di fare scongiuri, cioè in realtà c'è una religiosità che va a distruggere la persona anziché costruirla. Ultima telefonata.
Sì.
Pronto?
Sono l'ultimo da telefonare.
Sì?
Niente, perché guardate che secondo me avete bisogno di curarvi bene.
E tu di cosa hai bisogno? Cosa hai bisogno?
Tutto qua.
Oh, e l'ho messo in diretta, giuro, l'ho anche messo in diretta, cavolo.
Sai, si potrebbe dargli una risposta di tipo che darebbe Freud a questo tipo, però vabbè, non gli radiamo, insomma.
No, ma il problema appunto della pederastia cattolica è la riaffermazione del possesso rispetto al bambino, cioè che questa è atroce al di là di qualsiasi altra forma che ci possa avere. Prendiamo un'altra.
Sì, visto che abbiamo un po' di tempo.
Pronto?
Sì.
Io vi ascolto da solo un quarto d'ora. Volevo chiedere una cosa: perché avete detto la figura criminale del Cristo?
Perché è un criminale.
Perché? E io adesso metto giù il telefono, due minuti potete spiegarmi un po'.
Sì, sì, sì.
Siete interessati?
Hai il Vangelo.
Metto giù.
Sì.
Va bene. Allora, dice Luca, parabola delle mine. Ecco, portate davanti a me quelli che non hanno voluto credergli in me e sgozzateli in mia presenza. Anzi no, quelli che non hanno voluto sottomettersi a me e sgozzateli in mia presenza. Fate, se tu non dai del criminale, te ne posso citare altri 50, questa è la più semplice, la più immediata e quella che dà più impatto. Se a te questo non dai del criminale, uno che ordina di sgozzare quelli che non si sono messi in ginocchio davanti a lui, se non gli dai del criminale a questo, significa che tu sei d'accordo con mettere in ginocchio le persone davanti a lui, naturalmente.
Sì, ma poi una cosa fondamentale: l'immagine di Cristo è sempre un'immagine di qualcuno che viene a imporre, che si pronuncia come salvatore, che accusa gli altri di non accettarlo come salvatore, che accusa gli altri di non essergli fedele abbastanza, di non provare fede a sufficienza, di non accettare la sua missione, la sua predicazione, e soprattutto impone sempre la violenza, nel senso che lui è soltanto capace di annientare qualsiasi cosa, perché lui non si pone mai nella capacità di comprendere, di ascoltare, ma lui è il salvatore, e siccome è il salvatore tutto deve essere fatto, e soprattutto proprio c'è questa volontà sempre di sradicamento delle persone e soprattutto di negare un valore qualsiasi a una manifestazione diversa da se stesso. E questa è la criminalità del cristianesimo, perché lui è sempre pronto ad accusare, è sempre pronto a dire che siamo insufficienti, è sempre pronto a dire che gli altri sono infedeli, che non sono sottomettono alla volontà di Dio, e con questo è sempre pronto a invitare alla predicazione che poi può passare alla violenza. Questa è la cosa fondamentale. Poi logicamente, se noi andessimo a fare una figura dell'analisi completa di tutti quanti i comportamenti che Cristo mette in opera e facessimo un'analisi solo dal punto di vista pratico, cioè anche dal punto di vista della manifestazione, dell'affermazione, dello stile.
Dimmi, sì, ti sento.
Sì, ciao, ascolta. Attenti un attimo, volevo dirvi una roba, scusami se sono ripetitivo, ma si fu in un certo senso un discorso anche con un altro speaker un sabato sera. Beh, sono Alessandro, volevo dirvi a tutti quanti qui che credono ancora ai cattolici in special modo e anche comunque a tutti i religiosi delle varie religioni: perché non puoi iniziare, vi ripeto, a credere sulla spiritualità dell'uomo, dell'essere umano, nostra, e ora iniziamo a prendersi realmente la nostra vita in mano?
Sì, se, capito, se ne parliamo, se ne
aspetta, fermo un attimo Claudio, scusa, un secondo solo, per favore.
Sì,
sull'onestà, sulla correttezza, sui valori umani, diciamo l'uno verso l'altro. ho capito, sì. Ma nostri, umani, non sì. Sempre in cerca di spiriti, di sì. Dei, porchi, dio vari,
sì.
Perché quelli là fanno solo, solamente il lavaggio del cervello,
sì.
Ma mi vi dico dopo l'ultima cosa, ma sti cattolici, no, mi veramente no, sono deluso al no al mille, no, ma impressionante, non si può più credere, pretendere, ragazzi, non si può più pretendere che nel 2002 vi sia ancora gente che possa credere a un Dio che o sei con me o sei contro di me, basta, questo è il discorso, perché io ti ho creato. Ma scusa un attimo, ma che Dio sei? Questo è un Dio umano, non è un Dio reale, non è questo, uno che dice tu sei o con me o contro di me perché io ti ho creato, questo è un Dio umano, non è un Dio reale, è un Dio stupido. Cioè, non vuoi tanto capirlo, se non riuscite a capirlo, tutti i cattolici, fasimi una cortesia, perché parlai tanto, vieni fuori continuamente su sua radio, ma io vi chiedo una cosa solo, venite fuori se realmente avete letto la Bibbia, perché io vi assicuro, al 3000 per 1000, questa non è la mia realtà, ma bisogna essere proprio ignoranti, se uno ha un minimo di intelligenza, vi assicuro che dopo che avete letto 100 pagine della Bibbia, no, vi suicidate, perché dici ma cosa sono da credere che? Cioè, io capivo il discorso, sì. Perché per parlare bisogna leggere, ragazzi, conoscere, no credere, come che dice anche a Cacararo. Per parlare, dire una cosa, bisogna conoscere, per conoscere non si può guardare la televisione, ragazzi, o ascoltare il prete in chiesa, perché quando vi dice la verità la mina per il culo, ma riesci a capire ormai nel 2002, se dopo invece vi dici, mi fa comodo perché ho sempre qualcosa da sperare e comunque perché delego sempre tutto agli altri, ma io sto finendo a telefonare perché questi quattro handicappati, nel senso proprio brutto della parola, scusate, dello sfogo,
no, fatto bene, okay.
Ma non è possibile, capito, che questi cattolici gli vado tutto gratis, avete capito il discorso,
sì, sì.
Senza pagare niente, avete capito il discorso, delegando agli altri, oh, e adesso infine passano per i giusti.
Devo mettere giù adesso, ciao.
Vi saluto, no, ciao.
Ciao.
Niente, basta telefonate, in effetti ho preso anche troppo lunga questa. Allora, c'è una cosetta da dire, sì. A questo amico qua. Io sono d'accordo con te, se parliamo della nostra spiritualità, eccetera, però tu, invece di farlo a me questo discorso qua, prova a farlo a Wojtyla di persona. Cioè, capisci? Cioè, io sono disponibile anche ad accettare, a cogliere quello che tu dici e ad affrontare. Però, se tu questo discorso qua lo fai da Wojtyla, hai una reazione completamente diversa che non la mia. E questo succede anche a noi quando le facciamo agli altri. Cosa serve la trasmissione di oggi? Appunto perché abbiamo queste azioni, queste reazioni che c'è sul territorio, non solo a noi personalmente, che sommato noi pariamo abbastanza il culo, insomma, però vengo alla vita, là non possiamo accettare. Ciao, lascio
ciao.
Francesco, sì, della chiusura.
Ricordo semplicemente appunto che ci vediamo giovedì prossimo, Claudio lo trovate questa sera dalle 19 alle 20, e chi ha internet ci trovate in internet, e chi vuole partecipare a tutte le nostre iniziative, alle mailing list, ai dibattiti, può sempre collegarsi alle varie mailing list che esistono su internet.
Dei dibattiti ne parlerò oggi, questa sera, approfonditamente.
Ricordo che il 24 marzo c'è un convegno a Bologna, che casomai comunque su internet trovate.
Stasera ci penso io, Francesco, a farti una. Ciao a tutti.
Bene,
quanti
ciao a tutti.
Ci sentiamo al più presto. Mando subito a pubblicità, niente.